Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Carissimi amici, oggi Gesù ci dice qualcosa di veramente profondo. Non può salvare quelli che non lo vogliono. Affinché il nostro cuore implori la salvezza.
Che lui è una creatura, che dipende, che è fragile, che non riesce a fare quello che vuole, anzi spesso la vita gli ha dato tanti schiaffi, si trova per terra a languire, a mendicare, il povero. Allora quando passa Gesù, quando incontra Gesù come la donna ieri del Vangelo, quella bellissima immagine della donna che perdeva sangue, e che dice, beh io non lo so, non ho una grande fede, però quello, voglio toccare quest'uomo, voglio toccare il mantello, ecco. Oggi invece Gesù fa un'esperienza completamente diversa, quello che è paradossale è che la fa a casa sua, la fa in Galilea, con quelle persone che l'avevano visto crescere, il papà, la mamma, no, papà, la mamma, gli amici, diciamo così, quelli del clan, quelli che conoscevano Giuseppe, l'hanno visto, era figlio del carpentiere. Cioè Gesù viene giudicato in maniera diversa da quelle persone che lo conoscevano, per cui è nato anche il detto, no, che nessuno è un profeta della sua famiglia. Cioè se voi avete cresciuto vostro figlio e l'avete curato, gli avete fatto tutto, no? Poi all'improvviso magari vostro figlio è stato un po' discolo, poi è andato anche fuori di casa, ne ha combinati tutti i colori, arriva a 30 anni e dice mamma io mi sono convertito. Ma dai, ti conosco, tu sei un furbetto, gli dici. Non è possibile. Il fatto che tu lo conosci, che tu lo conosci per via naturale, che tu lo conosci, conosci le sue debolezze, non ti fa vedere l'aspetto profetico, non ti fa vedere l'aspetto, diciamo, dello Spirito Santo, non lo contempli, contempli prima quello che tu dici, ma lo conosco. È un po' quello che succede nella nostra Europa, nella nostra Italia, nel nostro cristianesimo. Cioè, una persona per il fatto che è diventata intelligente, e davvero l'umanità ha fatto grandi passi, e anche lo spirito di questo mondo, bisogna anche dire che ha fatto grandi passi, ormai pensa di poter giudicare un antico conoscente che è il cristianesimo, che è Gesù. Quindi Gesù oggi dai nostri contemporanei non viene più preso sul serio. Gesù è qualcosina che ha interessato la storia, ma poi quindi noi siamo come i compaesani, questa cultura è come se fosse i compaesani di Gesù, ecco, che lo conoscevano, l'hanno letto, i nostri figli dai libri di storia che hanno letto, e dicono Gesù è una persona come tanti, come Buddha, come tanti altri profeti, così, è un profeta fra tanti, però non è più nessuno Gesù, cioè Gesù non ha questo compito, non è il rivelatore, non è il salvatore, non è il messia. Questo tipo di conoscenza porta tra noi e Gesù una freddezza, un rapporto fatto di plastica, di paraffina, dove Gesù non è il mio salvatore, Gesù non mi tocca, Gesù non è il mio salvatore, Gesù è uno dei tanti, io lo conosco. Ma pensate, in queste ultime generazioni, quanti figli hanno studiato in scuole dove si insegnava un cristianesimo così? Dove Gesù non era il salvatore, ma era uno dei tanti saggi. Ma se Gesù è uno dei tanti saggi della storia, ma questo non fa ragione alla persona di Gesù, questo non fa scattare la fede. Questo non dice niente della nostra fede, capite? E quindi Gesù diventa una persona che tu puoi. Se mi interessa, sì, se no non fa niente, ma Gesù non è così, è tutta un'altra cosa. E qui veramente fa pensare, perché Gesù a casa sua non può compiere guarigioni, è come se lui viene depotenziato. Viene depotenziato. Depotenziato, cioè lui che è Dio viene depotenziato dall'incredulità di noi uomini. Viene depotenziato nella sua capacità peccamatogica. L'incredulità depotenzia quello che Dio ha nei miei confronti. E quindi noi diciamo non ci sono più miracoli, ma i miracoli, dicono i miracoli esistevano qua, gli uomini erano poveri, non erano colti, non erano intelligenti, gridavano a Dio perché avevano tante paure. In tante parti del mondo ci sono ancora i miracoli. E guardate, i miracoli ci stanno dove ci sono le comunità che credono. Ho partecipato a una congregazione a qualche sessione di congregazione che si occupa della vita dei santi, dei loro miracoli. I miracoli Dio li fa dove c'è una comunità che crede, dove c'è una comunità che spera, una comunità che adora e che si fide. Ora potete dire, ma te non potrebbe fare un bel miracolo nel centro dell'Europa miscredente e fare un miracolo evidentissimo, razionalissimo? No, che forzerebbe la nostra coscienza. Dio è un miracolo, lo fa dove si sente amato. E quindi, capite quello che stiamo vivendo? Mi ha colpito un miracolo che è accaduto forse 20 anni fa in un paese, in Corea, in un paese povissimo, dove una suora missionaria aveva pochissimo riso, si è trovata un giorno di festa con migliaia di bambini. E allora si è impressionata e ha detto alla sua consorella: ma che facciamo? E la consorella ha avuto un'illuminazione. Facciamo quello che fa Gesù. Mettiamo insieme questo po' di riso. E il miracolo è fatto che il riso è avanzato per tutte le persone. C'era un contesto di fede. Capite? Gesù purtroppo a casa sua non ha potuto fare nessun miracolo perché ha trovato freddezza, incredulità. Ah, ma Gesù lo conosco, sì. Come quante volte sento dire le cose che mi fanno male tanto? Le persone che vanno a messa, che sono operatori pastorali, che dicono: sì, ma io suono pure in comunità, io prego, io faccio queste cose. Ma non penserai che vado a dire associato certe cose? Comunque, io faccio un servizio, ma non mi coinvolgo con Gesù Cristo. Cari miei, questa fede qui non porta frutto. Se non ti coinvolgi con Gesù, non comprendi la ricchezza, la profondità. E allora Gesù, il Vangelo termina così, ma con questa piccola, e dice: e non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati. Solo pochi malati si aprirono a Gesù. Allora chiediamo al Signore che ci dia questa gioia di conoscerlo e veramente di invocarlo, di implorarlo come Salvatore. Noi non lo conosciamo Gesù ancora, cioè conoscere significa amarlo. Gesù va amato come una persona, va cercato, va desiderato, è una persona il Signore, non è una cosa storica solo, Gesù non è, Gesù è vivo nella sua Chiesa, è vivo, io vengo a conoscere, mi nutro di lui, lui vuole conoscere me. E quando lui sente che io gli voglio bene, ma come nei lavori siete stati tutti innamorati, quando tu senti che una persona ti ama, che ti apre il cuore, ma tu non senti più la fatica, niente, sei contento. E Gesù è lo stesso, se sente che tu lo ami, si riposa nel tuo cuore, si riposa nel tuo cuore. E se tu, lo preghi, se lo preghiamo tutti insieme, con troppa facilità diciamo che Dio non risponde alle preghiere. Il problema è che non preghiamo più. Pensate, ci stiamo in maniera languida dicendo sempre: non ci sono vocazioni, no? Ormai siamo abituati a dire che ci sono vocazioni. Ditemi un po' la cosa. Chi sta pregando adesso nella Chiesa per le vocazioni? Nessuno. Mi dico purtroppo anche io. Non preghiamo. La messa è molta, gli operai sono pochi. Pregate per le vocazioni. Quella sfilza di vecchiette che riceve lo santo per le vocazioni. Non c'è più nemmeno quello. Quindi è come se avessimo detto noi stessi: non serve niente per noi. Sempre più, invece non è vero, capite? Non è vero, Dio agisce, ma Dio lavora, Dio, ecco la fede, Dio desidera che il nostro cuore si apra a Lui, che noi lo amiamo, allora Dio è il Signore, può fare tutto nella nostra vita. E credo che proprio che la Chiesa in questo momento sopravviverà proprio in questi centri, in queste piccole comunità dove si ama. Dove si ama la sua presenza, lo si vuole presente, lo si vuole Signore, lo si vuole Signore della propria vita, amico, fratello, sposo, roccia, custode, pastore, liberatore. Allora sì, ecco, Signore, se sente questo, chiaro che è la nostra vita. Quindi, coraggio. Coraggio, siamo quelle piccole comunità creative, quelle piccole comunità che si fidano di Gesù e preghiamo Gesù con tutta l'intensità che ci dà la fede. Anche in questa Eucaristia, quello che sta accadendo fra poco, la vostra vita verrà consegnata sull'altare, si unisce a quella di Gesù e Gesù prega per se stesso, ma prega per noi e ci presenta al Padre. E siamo presentati dalla preghiera di Gesù al Padre. Che cosa non possiamo ottenere? se il mio spirito è unito a quello del sommo sacerdote. Preghiamo. Questo sacro convito ci sostenga Dio onnipotente, perché sull'esempio di San Giovanni Bosco testimoniamo nelle parole e nelle opere la luce della tua verità e l'amore verso i fratelli, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Vi invito così come una famiglia a pregare per le vocazioni. Questa sera, tra le cose che fate, mettetevi in un angoluccio della casa con vostra moglie e figli e ditevi 10 per Maria, Ave Maria, con il cuore, la Madonna, perché faccia fiorire questa chiesa di nuove vocazioni. E lo dobbiamo desiderare, se no come nascono all'improvviso i preti? Li dobbiamo voler bene i preti, dobbiamo desiderare che ci siano, se no scompaiono. Allora è la preghiera il linguaggio più semplice, no? Io desidero che ci siano altri sacerdoti che mi danno la comunione, che consacrano il pane e il vino. Allora, sfruttiamo un po' di tempo durante la serata quando siamo a casa. 10 minuti, spegniamo quella cosa lì che parla sempre. Il Signore sia con voi.